Radio on the roster. 87.9.
Sitting by the rivers of Babylon, wondering how to sing my song. Yeah. Rastafari.
Allora, eccoci qua in onda. 06 49 17 50 il telefono, e come annunciato facciamo un salto indietro di 40 anni, in tuffo nel passato. 22 gennaio 1980, prime ore del mattino, in particolare per coloro che non sono abituati, in genere sono intorno alle 6 del mattino. Ci furono 7 mandati di arresto con relativa perquisizione in altrettante case di abitazione di compagni della radio e un decreto di perquisizione dei locali della radio stessa qui in Via dei Volci 56. Il tutto faceva capo a un'inchiesta che era stata avviata dalla Procura di Roma e che si protrae per l'anno 1978 contro Giorgio Trentin e altri imputati, che sono indicati dal mandato di perquisizione e di arresto di vari delitti: 110, 112, 81, 414, 415, articoli del codice penale. Ultimo comma, in relazione all'articolo 270, è indiziati del delitto dell'articolo 303 del codice penale. Vedremo poi di cosa si tratta, perché i numeri fanno sempre impressione, ma poi i numeri non corrispondono a cose brutte, poi spesso, no? Almeno dal nostro punto di vista. E il mandato cosa dice di perquisizione della radio? Oltre a elencare i titoli dei reati e l'indicazione della radio, quindi sede della radio Onda Rossa, sita in Via dei Volci 56 e in tutti i locali adiacenti, insomma uno ce n'è, non è che sono tanti, però a parte questo, ritenuto che, dice il mandato, onde evitare che le cose, i documenti da sequestrare possano essere sottratti, occorre procedere a perquisizione domiciliare anche in ora di notte e previa effrazione della porta d'ingresso, e per questi motivi il giudice istruttore ordina che si proceda a questa perquisizione domiciliare appunto anche in ora di notte e, se necessario, con lo scardinamento della porta e frazione della porta d'ingresso. E tutto questo firmato il 18 gennaio 1980 dal giudice istruttore dell'epoca, e poi l'esecuzione avvenne appunto il 22 gennaio del 1980 qui in radio e poi a casa di 7 compagni, perché inizialmente il mandato di cattura prevedeva 7 nominativi. Di questi 7 nominativi, 4 furono eseguiti e quindi trovati i compagni e arrestati, uno era già in carcere per un altro processo, anzi si stava proprio svolgendo il suo processo all'Aquila, e uno dei compagni che fu arrestato proprio perché presenziava a questo processo, altri 2 viceversa non furono reperiti e rimasero latitanti. Poi successivamente, mesi dopo, si aggiunsero altri 3 mandati di cattura per altri 3 compagni sempre della radio, quindi per un totale di 10 mandati di cattura, 10 arresti meno 2 che rimasero latitanti. Fino poi l'inchiesta fu lunga, stettero prima della libertà provvisoria, stettero in carcere 6 mesi circa. Gli fu proposta la libertà provvisoria, però gli si voleva dare a questi compagni, gli si voleva dare il confino, e loro rifiutarono, per cui non uscirono subito, fino a che non fecero anche una battaglia da questo punto di vista, fino a che non ottennero che la libertà provvisoria fosse senza condizioni e quindi senza confino, dovevano andare ciascuno in paesi diversi qui della provincia di Roma e del Lazio comunque. E poi il processo si svolse 10 anni dopo di questa inchiesta, nel 1990, con l'assoluzione di tutti gli imputati. Ma per ripercorrere concretamente la dinamica degli avvenimenti, lo stesso giorno dai microfoni, se ricordo bene, di Radio Radicale, alcuni compagni trasmisero, le altre radio presenti a Roma, Radio Proletaria e Radio Radicale e anche Radio Città Futura, ci accolsero, come compagni che mandavano avanti appunto le trasmissioni qui in radio e dettero spazio per parlare di questo fatto, di questo che fu giudicato dal punto di vista della libertà d'espressione, fu giudicato un fatto grave. Insomma, ci fu un discreto dibattito anche in luoghi pubblici, ci fu un'assemblea al centrale e ce ne furono più di una, diciamo, da questo punto di vista, proprio perché era la prima volta che si chiudeva con un provvedimento del genere una radio, cioè un organo di informazione. Era già avvenuto, ma per motivi di ordine pubblico, era avvenuto alla fine del 1977, sia per Radio Città Futura che per Radio Onda Rossa e in un'altra circostanza anche Radio Proletaria, ma erano stati provvedimenti che erano durati poche ore, cioè non più di un giorno, e poi erano una chiusura temporanea provvisoria. Questa volta si trattava di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che contemplava anche il sequestro dei materiali, delle apparecchiature, e così venne, insomma, fu messo il sigillo al trasmettitore, che all'epoca stava sul terrazzo. Quindi, insomma, fu una cosa seria. Di queste trasmissioni ce ne sono di registrate, adesso vi riproponiamo forse la prima in assoluto, che fu fatta subito dopo la chiusura.
Gli impianti di Radio Onda Rossa e l'emissione di 7 mandati di cattura, di cui 4 eseguiti, manifestazione di protesta nella sede del gruppo radicale.
I più uomini della Digos, quasi tutti in borghese, armati con il mitra e con i giubbetti antiproiettile, sono entrati dicendo che avevano questo mandato di perquisizione e di sequestro di alcuni materiali della radio. Comunque a noi subito non ce l'hanno fatto vedere, ci hanno dato la possibilità di telefonare a un avvocato. Infatti è intervenuto dopo l'avvocato Mimmo Servello. Comunque la perquisizione ha avuto luogo prima ancora che arrivasse l'avvocato, cioè la perquisizione è iniziata circa le 7:10 e l'avvocato è arrivato circa le 7:40, 7:45. E dopo la perquisizione hanno sequestrato il mixer, il microfono, e poi hanno sequestrato dei documenti ciclossilati dal 78 di alcune organizzazioni, comunque erano fotocopie, poi un libro del mixer e una rubrica del telefono. Poi sono andati in terrazzo, dove c'è il casotto del trasmettitore, hanno messo i sigilli, mentre sotto no. E poi a me e all'altro compagno, che eravamo presenti al momento della perquisizione, dove ho portato via questo materiale che ho detto, ci hanno portato in questura, lì ci hanno schedato, interrogato e ci hanno tenuto lì fino verso le 2. Lì abbiamo potuto vedere altri compagni che poi abbiamo saputo sono stati arrestati. E questo mandato, almeno da quanto abbiamo potuto capire noi, si riferisce a un'attività svolta dalla radio da alcuni anni a questa parte. Infatti si parla dell'articolo 81, 110, 112 ed altri del codice penale, e più e più strettamente di rapporti con organizzazioni quali Brigate Rosse, NAP e Autonomia Operaia Organizzata, e la perquisizione appunto aveva tali scopi, cioè quello di trovare alcuni documenti che comprovassero questo. E niente, non, il sequestro del materiale non si sa bene su quali basi è avvenuto, lo stesso per quanto riguarda l'arresto dei compagni, cioè perché quando siamo arrivati lì noi, cioè noi ci hanno interrogato, io invece ho visto dei compagni che sono stati soltanto schedati all'arrivo del magistrato, sono stati portati via.
Allora, va precisato che il procedimento, poi magari c'è Peppe che Cervello, che io personalmente non conosco, non so se sta qui in questo momento, comunque dovrebbe spiegare un po' meglio la... Ciao, per spiegare un po' meglio evidentemente la questione dal punto di vista penale. Comunque credo che il procedimento sia iniziato inizialmente contro Trentin, Giorgio Trentin, che è il direttore responsabile della radio. È un giornalista, è un regista cinematografico, è un uomo di cultura, è un compagno che con estremo coraggio fino a questo momento si è assunto questa responsabilità politica di fare il parafulmine nei confronti di tutte le denunce che credo che sono arrivate a tutte le radio, che pure a noi evidentemente sono arrivate fino a questo momento. La maggior parte degli articoli citati qua fanno parte di un procedimento in corso nei confronti di Radio Onda Rossa, che vedeva come imputato appunto Giorgio Trentin e Giorgio Ferrari, un altro compagno che era il proprietario della testata del giornale radiodiffuso Radio Onda Rossa, un procedimento in cui evidentemente processo da cominciare fra un mese. Quindi questi reati, insomma, già di fatto sostanzialmente erano a conoscenza dei compagni, c'erano stati degli interrogatori, credo, da parte del giudice Armati. Viene...
E allora questa, come avete sentito, questa era la prima trasmissione, come diceva il compagno, che fu mandata appunto dai microfoni di Radio Radicale. E questa che parlava era una compagna che era presente alla perquisizione. Notare appunto come la polizia è arrivata addirittura, a parte armi alla mano, ma anche con i giubbotti antiproiettile, pensando di trovare chissà quale banda armata dentro ai locali della radio che poteva rispondere sparando, insomma, cose veramente assurde, ma all'epoca succedeva questo e anche di peggio.
E anche gli arresti dei compagni furono, insomma, dal punto di vista della presenza degli agenti, furono imponenti, possiamo dire, perché minimo c'era un blindato porta parecchi agenti, erano 6-7 agenti in divisa più gli uomini della Digos, quindi insomma un nutrito gruppo di polizia che ovviamente faceva impressione solo a vederli, no? Quindi poi dove furono trovati le cose si svolsero, diciamo, in modo normale. Dove non furono trovati, dove in casa non abitava nessuno, furono sfondate le porte, insomma con una certa, diciamo, non so come definirla, però erano tempi particolari, diciamo così, 1980, certamente c'era un atteggiamento delle forze dell'ordine piuttosto pesante.
Ma insomma, anche per accreditare appunto l'ipotesi che dentro la radio poi ci fosse, e la radio stessa fosse un'associazione sovversiva, anche se le imputazioni erano appunto soprattutto, possiamo dire, di opinione, cioè istigazione all'odio di classe, istigazione alla disobbedienza da parte dei militari, questo rispetto a trasmissioni su quelli che allora si chiamavano i proletari in divisa, istigazione a
disobbedire comunque alle leggi dello Stato, apologia di reato e poi quello più, diciamo, grave dal punto di vista delle conseguenze che fece scattare l'ordine di cattura era l'istigazione all'associazione sovversiva, quindi non l'associazione sovversiva ma l'istigazione all'associazione sovversiva, tutti reati che non a caso 10 anni dopo al dibattimento processuale, al processo, furono tutti ritenuti inconsistenti, il fatto non sussisteva e qui con la soluzione di tutti quanti, ma questo, insomma,
questo
avvenne
però,
10 anni dopo.
Oltre all'arresto costò anche il licenziamento di diversi compagni dell'Enel, che appunto erano 3 o 4 all'interno di questo mandato di cattura, e poi fra l'altro che furono diciamo arrestati per avere parlato da Radio Onda Rossa, e magari non erano nemmeno facenti parte della redazione, che pure non aveva diciamo un suo statuto, una sua diciamo identificazione precisa, perché veramente all'epoca poi dalla radio parlava veramente tutta Roma e non solo Roma.
Leggeremo qualche brano anche dai quotidiani, come presentarono la cosa, con molte imprecisioni, anche falsità nel vero senso della parola. All'epoca non a caso era registrata Onda Rossa come un quotidiano, c'era un direttore responsabile e un proprietario della testata, quindi non c'era ancora una cooperativa. La cooperativa Laboratorio Culturale 2001 venne proprio costituita dopo questo mandato di cattura nel 1980, ma prima era un giornale radiodiffuso e quindi era registrato come tale. Insomma, viceversa, vedremo che poi le cose non furono presentate così.
E uno dei compagni fu arrestato perché intestatario del telefono addirittura, insomma.
Esatto, uno di questi, perché non era citato nelle trasmissioni, non gli si addebitavano trasmissioni di nessun tipo, mentre ad altri compagni gli si addebitavano certe trasmissioni, e lui fu inquisito e arrestato perché titolare dell'utenza telefonica, insomma. E quindi colsero veramente nel mucchio per certi versi. Poi ovviamente scelsero i compagni che si erano distinti per altri motivi, perché noti alle forze di polizia per la loro presenza nelle assemblee, nei movimenti, nelle manifestazioni, quindi con tutt'altra.
Addirittura uno degli arrestati, che avvenne nella seconda tranche diciamo dei mandati di cattura, perché 7 furono eseguiti appunto il 22 gennaio o non furono eseguiti perché due compagni non furono trovati nelle loro abitazioni, ma magari un compagno in particolare dell'Enel credo che dai microfoni non abbia mai parlato, sicuramente. E lo salutiamo con affetto se ci sta ascoltando. E invece fu colpito magari perché compagno del comitato politico Enel, insomma, quindi fu una cosa che effettivamente voleva colpire la radio, questo è sicuro, ma anche tutte le realtà che intorno alla radio esistevano e ruotavano, insomma, la sostenevano.
Io manderei l'altro, che sono altri due brani, no? Cioè, sono divisi in due, quindi mandiamo la prima tranche, tanto è breve anche questa, perché sono nei giorni successivi ulteriori trasmissioni fatte, in questo caso mi sembra da Radio Proletaria. Prima sentirete la voce dello speaker di un giornale radio come annuncia il fatto, tra l'altro concomitante con un processo che si stava svolgendo all'Aquila, un processo molto importante a tre compagni, quattro compagni che avevano dato supporto al fronte popolare, alla lotta dei palestinesi, in particolare al fronte popolare di liberazione della Palestina.
Della Digos, quasi tutti in borghese. Armati
gli impianti di Radio Onda Rossa e l'emissione di 7 mandati di cattura, di cui 4 eseguiti, manifestazione di protesta nella sede del gruppo radicale alla Camera, tra le accuse quella di repressione con il consenso delle forze politiche dell'arco costituzionale.
Al processo di Chieti per la detenzione dei missili chiesti 10 anni per Pifano e per gli altri 4 imputati, per il pubblico ministero tutti e 5 sono responsabili degli stessi reati, detenzione e introduzione nel territorio nazionale di armi da guerra. Il dibattimento si è chiuso nel tardo pomeriggio di ieri.
Il Messaggero pone in prima pagina come uno dei principali argomenti che tratta nel giornale di oggi proprio la chiusura della nostra emittanza. Più che chiusura, il sequestro dei materiali tecnici di Radio Onda Rossa, anche se il Messaggero pone come prima frase dell'articolo di fondo chiusa la radio degli autonomi. Onda Rossa, 4 arresti, per Pifano chiesti 10 anni. Operazione della Digos ieri mattina alle 6:30, una ventina di agenti armati di mitra hanno fatto irruzione nella sede di Radio Onda Rossa in via dei Volsci, sequestrando su mandato della magistratura le apparecchiature di trasmissione della radio, che quindi non è più in grado di mandare in onda le proprie trasmissioni. L'emittente, considerata la voce dell'autonomia romana, è stata accusata attraverso i suoi responsabili, quattro dei quali sono stati arrestati, di aver istigato la sovversione, a delinquere e a disobbedire alle leggi, nonché di aver fatto propaganda sovversiva. Sono stati spiccati anche altri tre mandati di cattura che non si sono ancora concretizzati.
Allora, questo, come avete sentito, era la notizia che fu data al giornale radio, insomma ci fu un grande rilievo non solo sulla stampa, insieme a quella del processo che si stava svolgendo all'Aquila per i quattro compagni accusati appunto di trasporto di armi da guerra. In realtà si trattava di armi dismesse, di lanciamissili dismessi, ed era un'operazione, come ha detto il compagno, in solidarietà col Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. E uno di questi compagni, Daniele, appunto, fu arrestato. Questi sono i tre mandati di cui ancora non si conosceva appunto il nome. Uno era quello di Daniele Pifano, che fu arrestato, cioè cui fu diciamo notificato il mandato di cattura in stato di detenzione per il motivo che avete sentito, e altri due compagni appunto i cui nomi vennero diffusi dopo, che non erano presenti nelle abitazioni quando appunto gli sfondarono le porte di casa, perché nessuno rispondeva evidentemente, come fu sfondata anche la porta di Radio Onda Rossa. Presumiamo che anche in quel caso sia arrivata una grande forza di polizia con tutto l'armamentario, giubbotti antiproiettili, armi eccetera eccetera.
C'è l'altro,
non c'è finito. Scusate un attimo, che adesso intanto ci fermiamo per capire un po' meglio di che si tratta, e intanto cerchiamo di mandare un po' di musica se ci riusciamo. Eccola qua. What is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart.
Beh, insomma, questi siamo in... Questi erano, come avete sentito, c'è una, già una sorta di rassegna stampa che i compagni della radio, che partecipava alle trasmissioni, fa dai microfoni di, in questo caso di Radio Proletaria. E poi c'è tutto, diciamo, la trattazione giornalistica di questi avvenimenti, e noi qui anche stamattina abbiamo selezionato alcuni quotidiani, in particolare quelli di sinistra. Abbiamo sentito il Messaggero come presentò la cosa, diciamo giornalisticamente, non voglio dire in modo corretto, ma in modo abbastanza settico, la radio degli autonomi, la descrizione dei fatti eccetera. Viceversa i giornali di sinistra ebbero tutt'altro atteggiamento, insomma, sicuramente di compiacimento, perché era un provvedimento più volte chiesto nei confronti degli autonomi in genere e dell'autonoma transistor, come venne definito una volta da un titolo, mi sembra, di Paese Sera, l'autonoma transistor, parlando di Radio Onda Rossa. E quindi adesso ne leggeremo alcuni brani.
Vogliamo cominciare allora dall'Unità, che ovviamente si distingue, come si distingueva all'epoca, per una serie di bugie, di quelle che tu hai chiamato imprecisioni, che però abbiamo ritrovato anche su Lotta Continua dell'epoca, e che evidentemente derivano da veline della questura. Adesso, si aspettate un attimo che mi metto gli occhiali perché non ci vedo, se intanto vuoi continuare a dire.
Beh, insomma, quello, oggi siamo in un'epoca di fake news, no? È un argomento sicuramente all'ordine del giorno. non sono nate oggi le fake news, diciamo che oggi ce n'è un'attenzione maggiore perché, data la diffusione di mezzi di comunicazione di qualsiasi tipo, Facebook, Twitter, social di vario tipo, internet e così via, che all'epoca non c'era, le fake news come nascevano? C'era un ente emettitore, un soggetto emettitore iniziale, che poi veniva ripreso da parecchie altre fonti senza che queste fonti magari facessero una loro verifica diretta, no? Sull'origine della notizia, e quindi riprendendo questa prima fonte che diffondeva la notizia, se c'erano degli errori in quella notizia, in quella diffusione, e questi errori si ripercuotevano. E questo accadde per esempio nel caso, come cronaca, non come giudizio, nel caso anche di Lotta Continua, che evidentemente riportò una come notizia di cronaca, le valutazioni erano ovviamente del tutto diverse e opposte a quelle che faceva l'Unità, però riportò una serie di imprecisioni che furono date all'opinione pubblica come vere, insomma.
Al di là di questo, sicuramente proprio lo stile di questa pagina di Repubblica, che è sulla del 23 gennaio
dell'Unità,
scusate, 23 gennaio 1980, della cronaca di Roma, ma la notizia fu data anche in prima pagina, questo me lo ricordo. Sono tutti articoli veramente infami, tutti non firmati, fra l'altro. L'unico firmato nella pagina è un articolo che ricorda l'anniversario dell'uccisione di Guido Rossa. Tutti gli altri articoli non sono firmati. Chiusa Onda Rossa, fra virgolette, non si sa perché, 4 arresti, sotto sequestro gli impianti della radio per ordine della magistratura. Una decina di mandati di cattura contro redattori e dirigenti dell'emittente di Via De Volsci, l'accusa è di apologia di reato, partecipazione ad associazione sovversiva che non c'era, istigazione alla disobbedienza. Messa così.
Vabbè.
Uno degli autonomi ora in carcere, catturato nel Palazzo di Giustizia di Chieti, ci si riferisce ovviamente a Claudio Rotondi, che era il compagno che ricordiamo sempre con grandissimo affetto, che non c'è più purtroppo, morto diversi anni fa, compagno del comitato politico Enel, operaio dell'Enel, catturato nel Palazzo di Giustizia di Chieti, che fa pensare insomma a chissà quale tipo di operazione, invece, cioè, siccome ti identificavano comunque all'ingresso del tribunale,
poi era lì per assistere al processo,
per assistere come tanti e tante compagni e compagne. Sono interrotte da ieri mattina le trasmissioni di Radio Onda Rossa. La decisione è stata presa dalla magistratura e 4 esponenti dell'emittente romana dell'autonomia romana sono stati arrestati. Poi parla ovviamente dei sequestri. Per la prima volta ai responsabili dell'emittente viene contestato formalmente il reato di partecipazione ad associazione sovversiva, che è, questo è il primo falso, direi che non è un'imprecisione, oltre a una serie di altre accuse che vanno da apologia di reato, eccetera eccetera. Il giudice istruttore Rosario Priore ha firmato una decina di mandati di cattura contro redattori e dirigenti, ma soltanto 4 persone sono state arrestate dalla polizia. E qui dice i nomi: Claudio Rotondi, ve l'ho detto, poi Daniele, qui lo cita, ancora non si sapeva che c'era un mandato anche contro di lui, che appunto lo cita il processo, gli fa molto piacere a questo anonimo giornalista che Claudio appunto era presente a questo processo a Chieti. E a Roma sono stati invece presi Giorgio Trentini e Vincenzo Miliucci, presidente della cooperativa, e qui la prima stupidaggine, Radio Onda Rossa e proprietario
non c'era ancora la cooperativa, non era stata fatta,
e proprietario dei locali di Via De Volsci, altra assurdità, e Osvaldo Miniero, altro compagno che ricordiamo sempre con grandissimo affetto, ricercatore del CNEN. E poi è stato fatto anche il nome di un altro ricercato, Riccardo, che appunto però non fu trovato. I 4 arrestati sono molto conosciuti negli ambienti dell'autonomia romana. Migliucci in particolare era insieme con Pifano, uno dei leader dei vari collettivi e comitati di Via De Volsci, e con Claudio Rotondi dirigevano il collettivo Enel, mentre Trentin militava, fra virgolette, in quello del Policlinico, che è un'altra assurdità, perché proprio non abbiamo ricordato chi era Giorgio Trentin. ma i loro nomi stavolta sono legati esclusivamente all'attività della radio Ipocriti, che diventa ufficialmente portavoce dell'autonomia solo nel maggio 77. Proprio in quel periodo la Digos comincia a interessarsi alle trasmissioni di emittente, direi che è il gruppo di ascolto più fedele in assoluto, credo ancora oggi, di questa radio. Ma soltanto dopo il sequestro di Aldo Moro, e qui ecco, no? che alludono, scatta un procedimento giudiziario che coinvolge anche Città Future. L'abbiamo citato, no? Perché appunto già era in corso questo procedimento. Giancarlo Armati firma alcuni mandati di comparizione, eccetera, e qui ripete i reati, istigazione ai militari e apologia dell'infame processo a Moro. Con queste accuse dovranno essere giudicati i tre autonomi, sempre fra virgolette, no? Autonomi va fra virgolette. Ma quando il magistrato è già pronto per la requisitoria, la Procura Generale prende in mano il procedimento con quello che abbiamo appunto detto. Partono i mandati di cattura il 18 gennaio scorso. E il magistrato, a proposito della perquisizione e del successivo sequestro, specifica che possono rinverirsi nei locali della radio non soltanto gli impianti e le apparecchiature di cui al provvedimento di sequestro, ma anche ogni cosa e documentazione concernente la proprietà e la gestione di Radio Onda Rossa e i rapporti tra tale radio e gruppi eversivi come Brigate Rosse, NAP, autonomia organizzata, nonché autonomia organizzata. Cioè veramente io mi vergognerei.
Dopo il 7 aprile, qui siamo nel 1980, bisogna sempre mettere ordine poi nella presunta logica di queste cose. Dopo il 7 aprile del 1979 viene fuori questa dicitura autonomia organizzata come gruppo in sé, no? Specificatamente,
sì, che mette insieme, insomma,
come se fosse un partito,
arrestati.
Un'organizzazione unica, insomma.
C'è il commento, ovviamente, tace l'ultima voce legale fra virgolette, che perché legale fra virgolette? Perché si allude che ce ne sono altre sotterranee, clandestine e magari armate. L'ultima voce legale dell'autonomia. Non è solo una radio che chiude, è l'ultima voce legale, sebbene violenta, una voce violenta dell'autonomia organizzata. Metropoli è chiusa, Lotta Continua non ospita più le pagine autogestite dai vari collettivi di lotta, Radio Proletaria di Dissidente parla ormai soltanto il linguaggio dell'OPR, l'organizzazione proletaria romana, i Volsci rivista ufficiale non esce più, falso, perché uscì proprio un memorabile numero che era proprio intitolato Quando parla Onda Rossa, strutturato come una sorta di giornata di trasmissioni della radio, che trovate facilmente fra l'altro in rete. Di ufficiale a questo punto l'autonomia non ha più nulla, tantomeno la sua radio, che difficilmente riaprirà in tempi brevi, semmai riaprirà, e qui mi viene da ridere, ve la siete presa nel secchio. Sembra chiudersi una fase nella vita relativamente breve di Radio Onda Rossa e su una grossa fetta di storia dell'autonomia romana, dalle prime trasmissioni ancora vagamente movimentiste ai veri e propri bollettini di guerra durante i disordini all'università nel 77, che Onda Rossa durante i disordini all'università, chiamiamoli così, non c'era, perché nasce il 24 maggio, in cui più o meno, insomma, nemmeno si è fatto in tempo a, diciamo, a parlare del 12 maggio, della morte,
e nemmeno di Giorgiana Masi.
Di Giorgiana Masi stavo dicendo. E dalla prima chiusura per appena 9 ore, mi dispiace, ci sono rimasti male, che fu chiusa solo una notte, alla spaccatura con Lotta Continua e Radio Proletaria, pure qui fantasie proprio. Tra il 77 e il 79 Radio Onda Rossa si è posta sempre come un interlocutore di un'area del cosiddetto movimento, dai suoi microfoni partivano anatemi, scomuniche, minacce, insulti, indicazioni fra virgolette. L'aria si è andata assottigliando lentamente fino a restringersi a quella organizzata e bassa, l'autonomia dei locali controllati di Via dei Volsci, sarà da Via dei Volsci. Eppure non sono tanto lontani, nemmeno un anno, i tempi in cui Radio Onda Rossa cedeva i suoi microfoni quotidianamente agli ex compagni di Radio Proletaria, e va bene. Dopo pochi mesi, a novembre del 79, la spaccatura tra i due emittenti e i rispettivi ceppi ideologici, questo vabbè. A me mi viene in mente chi potrebbe essere questo che scrive questo articolo, ma non ho le prove. Una spaccatura, vabbè, eccetera, eccetera. Poi dice: i redattori di Radio Onda Rossa fecero occupare i locali di Via dei Magazzini Generali, si parla di Lotta Continua, impedendo l'uscita del giornale. Io sono passati 40 anni, ma questa cosa direi che non è avvenuta. Se c'è qualcuno magari se lo ricorda meglio, se ci fu un'occupazione fu proprio da parte di compagni di lotta continua, sì, io così ricordo. È stato l'ultimo colpo di coda, e ti piacerebbe ancora. I capi storici della radio e dell'autonomia sono ormai quasi tutti in carcere o latitanti, e qui ci poteva mettere messi in condizione di non nuocere, ma se l'è risparmiato. Pifano, Baumgartner e Nieri in giro con i missili, Scalzone e Piperno ormai da tempo coinvolti in giochi ancora più pericolosi dei missili. E vabbè, insomma, questo. Poi così vanno in carcere i vice di Daniele Pifano, un altro commento in cui si parla appunto di Giorgio Trentin come collaboratore stretto di Daniele Pifano, che ha fatto parte del collettivo del Policlinico. Insomma, veramente cose, se non fosse stata una cosa tragica, anche ridicola. E poi vabbè, Vincenzo ovviamente, e poi assurdità, perché gli sono rimaste qui sul gozzo riguardo alla cacciata di Lama dall'università, e poi insomma tutto quello che la questura gli aveva fornito, che secondo loro era incriminante nei confronti di questi compagni.
Bene, sempre nell'ambito di come poi nei giorni successivi, il 24 ci fu uno sciopero nelle scuole, ci fu una manifestazione, ci furono incidenti, insomma anche questo è riportato nelle cronache, e poi oltre le trasmissioni fatte da altre radio che ospitavano Radio Onda Rossa per un certo tempo durante la giornata, anche Lotta Continua dette ospitalità per un discreto periodo di tempo alla redazione di Radio Onda Rossa, che scriveva degli articoli, c'era un angolo proprio, diciamo così, riservato alla radio. E poi qui abbiamo sempre dal giornale Lotta Continua i primi commenti, le prime notizie a questo provvedimento, che anche i radicali, bisogna ricordarlo, molto, sempre molto attenti ai discorsi, ai diritti costituzionali e così via, presero posizione su questo fatto, perché al di là dei giudizi che si potevano dare sugli autonomi e sulla radio, su che cosa diceva, sulle sue opinioni, i punti di vista, le cose che venivano espresse, comunque era un organo di informazione, e quando si toccano gli organi di informazione c'è ancora oggi, forse in misura molto minore, c'è sempre una attenzione particolare da chi ci tiene, insomma, a queste libertà costituzionali.
Allora, da Lotta Continua sempre del 23 gennaio, era mercoledì come oggi, e ovviamente un racconto dell'irruzione della Digos all'interno di Radio Onda Rossa di altro, diciamo, di altro genere, un po' più veritiero, diciamo. Sono le 7 del mattino, nella sede di Radio Onda Rossa tre giovani studenti stanno conducendo gli ultimi minuti del notturno, perché all'epoca la radio trasmetteva 24 ore su 24 e non c'era l'automatico, quindi chi stava in radio poi metteva appunto la musica, magari dormendo a turno, perché c'era bisogno.
Ma si parlava anche, trasmissioni,
certo,
perché...
Insomma, qualcuno pensa magari c'era l'automatico.
Sì, no, ma è giusto ricordare pure che all'epoca, per esempio, c'era un ascolto notturno della radio, ma proprio certo, a chi faceva i lavori di notte, insomma, no? Dalle guardie giurate al personale che è in turno in varie situazioni, ospedali e altre cose che richiedono appunto la presenza anche.
E comunque, diciamo, anche adesso, dalle richieste che ci fanno, per esempio, sulla mail, di che brano avete mandato alle 3 di notte, vuol dire che un ascolto, insomma, anche a ore notturne c'è. Gli agenti della Digos sono tutti in borghese, ma protetti da giubbotti antiproiettili e con i bite imbracciati. Hanno imparato a scassinare le porte senza far rumore, hanno imparato dai loro colleghi tedeschi, così spiegherà più tardi una delle tre compagne presenti alla radio, poi fermata e portata in questura con gli altri per essere interrogata. In tal modo stavolta non ci sarà neanche la diretta dell'irruzione. Gli stessi poliziotti sono restii a mostrare il mandato di perquisizione, non hanno voluto aspettare neanche l'arrivo dell'avvocato Cervello, buttato giù dal letto e precipitato a Via dei Volsci mezz'ora più tardi. Dice ancora Lotta Continua, vengono sequestrate cassette contenenti copie dei documenti redatti da organizzazioni armate che erano stati recapitati in tempi diversi nella sede di Radio Onda Rossa e subito inviate in originale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dopo la duplicazione al commissariato di San Lorenzo a Roma. Poi, come abbiamo sentito dalla testimonianza, sigilli al trasmettitore, e sequestro del mixer, microfoni, agenda telefonica. E nelle scuole intanto di Roma si nota l'assenza di questi compagni, appunto, che erano studenti, e più tardi a Via dei Volsci arrivano molti compagni e compagne. Già quello stesso giorno in alcune scuole di Roma cortei interni, collettivi, riunioni, come anche all'università, dove magari altre riunioni vengono appunto poi dedicate a questo avvenimento. L'indomani, ci dice, come poi avvenne, sciopero degli studenti medi e un'assemblea nel pomeriggio stesso, convocata lì per lì al Teatro Centrale, dalla stessa che era già stata convocata da Radio Proletaria e da Democrazia Proletaria, sempre su temi ovviamente repressivi, viene trasformata appunto in un'occasione di dibattito e discussione di quello che era avvenuto, un'assemblea, io c'ero, insomma, straripante, veramente enorme. Interessante, a parte anche qui purtroppo lo stesso errore che accredita Giorgio Trentin come presidente della cooperativa, che non c'era, che nel 76 diede vita Radio Onda Rossa, due errori in una stessa riga. E poi anche qui si dice che era del collettivo del Policlinico. Interessante è un articolo all'Atere quando la stampa prepara la strada, perché ci si riferisce alle esternazioni che Lotta Continua, a cui Lotta Continua aveva dato grande risalto l'anno prima, alla fine dell'anno prima, sulle esternazioni appunto di Cossiga, che era allora ministro degli interni. Mi ricordo, perché si era dimesso comunque.
No, credo che fosse presidente del Consiglio, era dimesso dopo Moro, dopo Moro, e poi
e quindi presidente, appunto, come premio diventa presidente della Repubblica, che si levava quotidianamente i cosiddetti sassolini dalle scarpe. E quindi qui abbiamo alcuni titoli di giornali che Lotta Continua riporta. Il 16 gennaio, quindi a pochi giorni dalla chiusura di Onda Rossa, la Repubblica titola Cossiga 2 punti, autonomia si è ormai armata. Poi ancora l'Unità, relazione di Cossiga, autonomia da tempo scelto la lotta armata. Il Corriere della Sera, Cossiga, autonomia si avviava alla lotta armata. E poi anche i vari notiziari radiotelevisivi che danno molto risalto alla notizia, a questa, diciamo, no? E sotto ai titoli, articoli che riportavano stralci della relazione di Cossiga, già ripresi ampiamente da tutti i giornali 2 mesi prima. E quindi ecco un po' il clima, diciamo, no, nel quale poi matura questa chiusura della radio e questi arresti.
Beh, insomma, noi l'abbiamo voluto ricordare perché, insomma, la coincidenza dell'oggi con esattamente 40 anni fa, ma per un motivo, con tutte le difficoltà del caso, e sono tante, le ripetiamo spesso da questi microfoni, se non altro per chiedere un aiuto economico a ascoltatori e ascoltatrici, dicevo, nonostante le difficoltà di questa chiusura, di tutto quello che la radio ha incontrato poi successivamente, nell'82 la bomba qui alla porta d'ingresso, la lunghissima battaglia col Vaticano che si era collocato con la sua emittente a ridosso delle frequenze di Radio Onda Rossa, per cui copriva il segnale, fu una battaglia che durò 5-6 anni fino a ottenere la frequenza odierna, che prima era diversa, fino a ottenere la legittimazione con una frequenza certa e sicura da parte del Ministero delle Poste. E dicevo, nonostante tutte queste difficoltà e tante altre che non sto qui a ricordare, Radio Onda Rossa trasmette ancora. Non si può dire lo stesso dell'Unità, che all'epoca scriveva queste cose senza nessun,
anche un'agonia, senza, diciamo,
drammatica. No, ma senza, voglio precisarlo, senza nessun compiacimento, perché comunque sparisce un organo di informazione e i motivi sono sempre
informazione, la
vabbè,
parola grossa,
quello che sia. Poi le discussioni, le polemiche, le critiche attengono appunto a quella libertà d'espressione, se no non è che la facciamo soltanto per quello che ci riguarda, insomma, no. Quindi al di là del fatto che quando sparisce un organo di informazione è sempre una perdita per chi lo seguiva, per chi ci era affezionato, perché è comunque un punto di vista, eccetera eccetera, il compiacimento che c'era sulle righe che abbiamo appena letto degli articoli dell'Unità oggi, diciamo, è stato vano, insomma, era meglio che non lo facevano. Non c'è mai da questo punto di vista.
Hanno fatto, anche se possibile, di peggio, cioè ce l'avevano proprio tra la laringe e la faringe, Radio Onda Rossa e comunque i compagni e le compagne, non solo dell'autonomia operaia. Un altro articolo di cui leggo proprio pochi stralci è quello sempre su Lotta Continua del giorno dopo, cioè dell'articolo che ho letto precedentemente. Siamo al 24 gennaio, Radio Onda Rossa: ancora non si conoscono le motivazioni degli arresti, che sono uscite sull'Unità il giorno prima e che riporta, mi pare, anche Lotta Continua lo stesso giorno. Però l'avvocato Di Giovanni, che era difensore di Giorgio Trentin, dichiara che l'operazione di Roma è in relazione ai fini anche del processo di Chieti contro Daniele Epifano, di cui abbiamo parlato. Sulla decisione presa dal giudice istruttore di interrogare soltanto fra 3 o 4 giorni gli arrestati, e dice all'inizio che ai difensori non erano state date copie dei mandati di cattura, perché sta aspettando che la questura invii i rapporti. Di Giovanni ha detto: devo quindi pensare che il giudice abbia messo un provvedimento di tale gravità senza avere ancora in mano le prove. È un fatto gravissimo, l'operazione è la solita: prima il colpevole, poi il reato, poi vedremo se ci sono le prove. Questo però costò 2 o 3 giorni di isolamento ai compagni che si trovavano in carcere, insomma, che con questa scusa veramente ridicola io credo che si possa tranquillamente parlare di intimidazione. Poi cita ancora ovviamente l'assemblea al centrale e poi la mobilitazione nelle scuole, e anche insomma, ne cita alcune, il Bernini, il Sarpi, il Righi, il Galilei e il De Amicis. Poi quel giorno ci fu il giorno credo 23, ci furono anche insomma, oltre a queste mobilitazioni nelle scuole, anche dei cortei così improvvisati. L'Unità ne dà ovviamente una lettura, come sempre, che definire di parte è un po' quantomeno esagerato e quantomeno diciamo il minimo che si possa dire. In 30 bruciano un bus, minacciano e fuggono. Dopo la chiusura della radio di autonomi indicano uno sciopero nelle scuole, fallisce, ricorrono al raid, sempre balle su balle. E poi mancano ancora 3 arresti, le indagini dopo la chiusura dell'emittente. E poi sulle motivazioni per la chiusura di Radio Onda Rossa e dei relativi mandati di cattura, il giudice Rosario Priore mantiene per ora il più stretto riserbo.
Questa conferma che insomma, fu un provvedimento di carattere politico determinato, perché teoricamente l'istruttoria aperta da Armadi sarebbe dovuta andare avanti chissà per quanto tempo. Armadi aveva previsto di convocare un certo numero di persone, perché lo prevede l'istruttoria. Apri un'istruttoria significa che non ti basi solo su rapporti di polizia o segnalazioni di altro tipo, sempre nell'ambito dell'autorità competente, ma che vai e interroghi anche le persone eventualmente indiziate di qualche reato. Tutto questo fu interrotto, questa istruttoria fu interrotta con la decisione del giudice Priore e della Procura Generale, che poi lo trasferì a Priore, praticamente fu tolta da Armadi e assegnata a Priore, che decise in poco tempo di emettere questi mandati di cattura. E da qui che si capisce, oltre diciamo altre considerazioni, l'impronta di carattere politico sulla decisione di chiudere la radio, insomma chiudere proprio questa voce,
con l'accordo
fastidio,
ovviamente, insomma, da parte del PC, anzi possiamo dire più di
Ma non solo
che
del
l'accordo.
PC, diciamo.
Sì,
che,
vabbè, a me mi preme dire del PC in questo caso, è evidente che poi Radio Onda Rossa stava sullo stomaco a parecchi, però insomma ovviamente già dopo la questione Moro insomma ci fu questo afflato unitario e quindi avere diciamo l'appoggio del Partito Comunista comunque appunto,
c'era il governo d'unità nazionale,
esattamente,
insomma,
esattamente
stavamo in questa situazione
parlando di insomma di questa in 30 bruciano un bus, minacciano e fuggono, di questa cosa. Intanto l'Unità dice che sono fallite le mobilitazioni nelle scuole roccaforti dell'autonomia, e poi a un certo punto la parte più divertente diciamo così è che a un certo punto da dietro l'angolo della strada sono arrivati correndo una 30 di giovani urlando slogan incomprensibili, perché ovviamente gli autonomi non emettono suoni comprensibili ma versi gutturali, perché sono animali. Quindi, cioè, io voglio dire, pure questo non è firmato, mi piacerebbe tanto sapere chi è l'eroe o l'eroina. E fra l'altro, siccome l'inchiesta come abbiamo detto suscitò poi arresti, produsse arresti in 2 momenti diversi, bisogna dire che tra i primi 7 arresti e gli altri 3, o comunque 6 arresti e 2 mandati non è potuti eseguire, insomma chi aveva comunque chi stava dentro la radio insomma passò dei mesi non piacevoli nell'attesa appunto che l'istruttoria si chiudesse, l'inchiesta si chiudesse e quindi poi si passasse alla fase processuale, che come sappiamo poi arrivò 10 anni dopo.
Sì, prima ancora diciamo 2 parole sulla riapertura. Circa 3 mesi dopo, da metà gennaio, dal 22 gennaio a più o meno metà marzo, metà maggio, scusate, quindi marzo, aprile, tre mesi circa di silenzio, almeno da questi locali, da qui da Via De Volci 56, perché poi si parlava, come ho detto, da altre radio. E beh, lì ci fu un intenso, diciamo, rimboccarsi le maniche per far ripartire la radio, innanzitutto una volontà politica precisa, perché significava anche qui vincere una battaglia, no? Contro il potere che aveva deciso di questa chiusura, e poi grosso sforzo anche economico, quindi con sottoscrizioni da parte di ascoltatori, ascoltatrici, compagni, collettivi, situazioni di movimento per ricomprare le apparecchiature che erano state sequestrate, il mixer, altre cose e così via. E vale la pena ricordare che il giudice istruttore negò il dissequestro sia dei locali sia delle apparecchiature in un primo momento. Mi sembra una o due istanze di dissequestro furono rifiutate, una sicuramente, la seconda non me lo ricordo, fino a quando poi alcuni mesi dopo si riuscì a ottenere finalmente il dissequestro dei locali e quindi ripartire con tutta l'organizzazione, la struttura che servì a riprendere le trasmissioni a maggio del 1980.
E questa comunque solidarietà non coinvolse soltanto la città di Roma, ma molte realtà italiane che, insomma, ospitarono fra l'altro anche compagni e compagne che erano a piede libero in quel momento, e che sia da altre radio di altre città sia in, appunto, realtà di compagni e compagne, andarono appunto a parlare della radio, a parlare dell'importanza di Radio Onda Rossa e di quanto fosse assolutamente necessario riaprirla. Quindi ci si mise in moto già da subito per in attesa di un dissequestro, che poi appunto avvenne, per poter riprendere le trasmissioni, e questo, come diceva il compagno, grazie ovviamente alla generosità di chi ascoltava Onda Rossa a Roma e in qualche parte della provincia, ma anche di chi all'epoca non l'ascoltava, perché non era possibile ascoltarla in streaming, però insomma ritenne di sostenerla giustamente, ritenendola una lotta propria.
Beh, direi che a questo punto il ricordo di quella giornata di 40 anni fa si può concludere qua, insomma, semmai l'appello è proprio in virtù di questi episodi del passato, che in ogni caso hanno visto la capacità di compagni e compagne della radio, di chi all'epoca partecipava alle trasmissioni, chi faceva la radio all'epoca, e anche di chi, e soprattutto forse di chi l'ascoltava, la seguiva, la sosteneva, c'è sempre bisogno di ripartire in qualche modo, di affrontare le difficoltà, di superarle, e per cui ancora una volta un motivo in più per seguitare a sostenere Radio Onda Rossa oggi,
con la campagna di radio abbonamento, in questo caso, che abbiamo lanciato qualche settimana fa. E andate sul sito, cliccate sul banner che c'è proprio sotto la testata, e poi trovate tutte le istruzioni, ma basta insomma cercare la striscetta blu che dice abbonati subito, e lì lo potete fare in modo elettronico, senza per questo escludere ovviamente altri modi: venire qui in Via De Volci 56 o utilizzare il conto corrente postale che trovate cliccando su sostieni. È una cosa importante, sappiamo che ci sono in giro crowdfunding, noi abbiamo scelto questa forma perché così arriviamo anche a chi magari non riesce direttamente a sostenerci, in modo anche semplice, ed è importante però farlo. Dicevo, ci sono vari crowdfunding in giro, però insomma credo che Onda Rossa sia essenziale anche perché altre realtà abbiano voce e possano parlare e far sapere che esistono, propagandare le loro lotte. Veramente oggi Radio Onda Rossa fa informazione, perché parla di cose di cui nessuno parla, o se ne parla, ne parla in modo assolutamente distorto, e quindi ci sembra importante rinnovare questo invito. Con questo noi comunque vi diciamo che troverete ovviamente questa trasmissione sul sito, e potrete quindi riascoltarla o ascoltarla di nuovo, ascoltarla per la prima volta, che dire, ci vediamo fra 50 anni, non lo so se ci saremo noi, comunque Onda Rossa deve vivere, come riuscite a rialzarsi due per tutte, lasciamo a parte Radio Vaticana, che pure è stata una cosa che poi si è prolungata negli anni, le interferenze di Radio Vaticana, ma insomma ricordare la chiusura, ricordare anche la bomba dell'82, in tutti e due i casi grazie all'apporto di chi voleva continuare ad ascoltare Radio Onda Rossa, non soltanto di chi la faceva. Radio Onda Rossa è risorta come l'Araba Fenice, possiamo dire. Detto ciò, vi salutiamo, vi ringraziamo di averci ascoltato, e ondarossa@ondarossa.info se volete scriverci, e www.ondarossa.info invece è il nostro sito. E con questo, grazie a chi ci ha ascoltato di nuovo, e un abbraccio grande a chi lo ha fatto privato e privata della propria libertà.